Stanotte.
Ma che piova tanto. Allora, oggi parliamo di politica. Parliamo di politica, che è una parte del pensiero filosofico molto importante. Dunque, Platone era un politico e ha parlato tanto di politica. Di politica si è sempre parlato, sempre in relazione al buono, al giusto, al bene, al male, al torto, eccetera. Il titolo della conferenza che avete visto è Giusnaturalismo, due punti OPS. E quindi in generale adesso dirò con poche parole che cos'è il giusnaturalismo moderno, che si contrappone per certi aspetti, anche direi fondamentali, al giusnaturalismo scolastico medievale, anche se bisogna dire giusnaturalismo sul diritto e natura, no? C'è questa unione di natura con lo ius, con il diritto, quindi di società, natura, eccetera. E a questo argomento, insomma, è stato trattato dai sofisti e per chi ha partecipato al primo anno quando si è fatta la politica dei sofisti, si ricorderà che i sofisti per primi contrappongono l'uomo nella società e quindi soggetto alle leggi, all'uomo, allo stato naturale e libero. Quindi il tema è molto antico. E quali sono le caratteristiche del giusnaturalismo? Intanto è un modello teorico che ha la funzione di derivare, di descrivere l'organizzazione di una società, come è e come dovrebbe essere. Allora, le caratteristiche del modello giusnaturalistico sono che l'origine, il fondamento dello Stato è lo stato di natura. Lo stato di natura è questa, che lo stato di natura è non politico, è pre-politico. La seconda caratteristica è che tra stato di natura e stato politico c'è una contrapposizione netta, anzi un'antitesi. E l'altro elemento è che gli elementi che costituiscono lo stato di natura sono gli individui, che sono individui singoli, non associati, evidentemente, e questi individui singoli non associati sono liberi e uguali. Lo stato di natura è il regno della libertà e dell'uguaglianza. Poi staremo a vedere cosa intende Hobbes per libertà. Il passaggio dallo stato di natura allo stato politico è volontario, di conseguenza lo stato politico o ogni organizzazione sociale è artificiale. E i principi di legittimazione dello stato politico sono il consenso, proprio perché lo stato politico deriva da un atto volontario, ecco, il consenso legittima lo stato. E prima di addentrarmi nella filosofia politica di Hobbes, vorrei anche contrapporre, vedere in che maniera questo giusnaturalismo moderno, che ha queste caratteristiche, si contrappone a quello scolastico, che ha alcune di queste caratteristiche ma anche altre. Allora, il giusnaturalismo scolastico medievale cosa fa? Parte da alcuni principi generali: il fare il bene, fare il bene, evitare il male, che costituiscono i criteri per la formulazione della legge positiva. E l'obbedienza al diritto positivo è data dal fatto che il diritto positivo abbia una corrispondenza col diritto naturale, e se questa corrispondenza non c'è, l'obbligo è di obbedire alla legge naturale e non al diritto naturale, non al diritto positivo. Questa cosa qui, peraltro, è anche questa antica, e ne parla Sofocle nell'Antigone, dove appunto nell'Antigone si contrappone il diritto naturale, interpretato per l'appunto da Antigone, il cui portavoce Antigone, un diritto non scritto, un diritto divino, di cui è depositaria la donna e la famiglia nella donna, e la donna nella famiglia, che si contrappone al diritto positivo scritto, che è di tipo maschile, quello dell'agorà, eccetera. Il giusnaturalismo invece moderno, questo giusnaturalismo medievale, dicevo, il giusnaturalismo moderno considera gli individui nello stato di natura come isolati, atomisticamente isolati e asociali, mentre il giusnaturalismo medievale parte dalla definizione aristotelica dell'uomo come animale sociale e quindi l'individuo, l'uomo, naturalmente appetisce la società, ricerca la società. Per il giusnaturalismo moderno questo non è detto, per Hobbes certamente no. Per Hobbes gli uomini sono asociali e sono asociali anche quando sono in società. Poi il giusnaturalismo medievale, per il giusnaturalismo medievale l'ordine della natura corrisponde all'ordine dell'universo, è un ordine universale che è posto da Dio, invece per il giusnaturalismo moderno la natura è laicizzata, è indipendente da Dio e funziona senza l'intervento di Dio. Quindi abbiamo proprio la modernità, consiste anche per l'appunto nella laicizzazione di ogni ambito della conoscenza. Inoltre per il giusnaturalismo scolastico la legislazione appunto positiva deve realizzare in terra storicamente un bene che è un oggetto indipendente dall'uomo, un concetto di bene che è assoluto, mentre per il giusnaturalismo moderno la legge proviene dalla facoltà, dalla capacità degli individui di ragionare, dal possesso della ragione. E anche qui abbiamo una laicizzazione. Di conseguenza, mentre per il giusnaturalismo medievale, che tra l'altro è un giusnaturalismo di tipo così, diciamo che moderno, cattolico, che si rifà alla scolastica, riprende questi temi, ecco, il giusnaturalismo, dicevo, moderno laicizza e rende la legge, la rende anche convenzionale, un artificio, una escogitazione, insomma, della società per coordinare le relazioni sociali. Ecco, questo. Il diritto naturale, quindi, per il giusnaturalismo antico e anche per il giusnaturalismo che si moderno, attuale, che si rifà alla scolastica, è superiore alla legislazione positiva. E questo lo dico anche perché tante conflitti che si aprono su temi contemporanei, di bioetica o quindi il problema della famiglia, da parte questo conflitto fra la Chiesa e lo Stato, o fra anche esponenti cattolici che si rifanno alla dottrina della Chiesa, anche politici, voglio dire, dipende proprio da questa concezione della superiorità del diritto naturale rispetto al diritto civile. Per il diritto civile non può mai contravvenire la legge divina, che coincide con quella naturale. Vediamo allora adesso, arriviamo ad Hobbes. Hobbes visse molto a lungo, ha attraversato praticamente quasi tutto il Seicento, è nato nel 1588 ed è morto nel 1679. E Hobbes era un dotto, è stato un dotto al servizio, a studiare, era un profondo conoscitore della letteratura classica, del greco, del latino. Anche se poi lui dice che non servono a niente, in realtà si è divertito molto. E anche a tradurre le sue opere dall'inglese in latino o viceversa dal latino in inglese, ed è stato un dotto, come capita a tanti dotti che provengono dalla piccola borghesia e che non hanno la possibilità di diventare preti, cioè che se non vogliono diventare preti, intraprendere la carriera ecclesiastica, l'unica concessa per gli studi, per poter avanzare negli studi. Ecco, l'altra alternativa, che è quella che seguirà anche oggi, seguito anche l'Armitz, è quella di mettersi al servizio di qualche aristocratico. E Hobbes per tutta la vita fu al servizio della famiglia dei Cavendish, conti di Devonshire. E quindi ha seguito le vicende dell'aristocrazia inglese nell'epoca turbolenta della rivoluzione anglicana, della rivoluzione puritana di Cromwell, eccetera. E come precettore dei Cavendish viaggiò molto, viaggiò in Europa, parecchio, anche a Venezia, fu in Italia con Olga Galileo Galilei, e però in particolare rimase in esilio 11 anni, dal 1640 al 1651, a seguito appunto delle vicende della guerra civile. Non c'era ancora la guerra civile comincia qualche anno dopo, nel 42 mi pare, però Hobbes pensò bene di andarsene per non essere perseguitato. E rimase praticamente, quasi viaggiò sempre, ma rimase soprattutto in Francia, a Parigi. E a Parigi venne a contatto con il cartesianesimo, venne a contatto con la cultura libertina, da cui fu molto influenzato. Fu influenzato dalla cultura libertina per ciò che riguarda la convenzione dei costumi della legge, per l'etica utilitaristica, cioè per l'idea che bene e male dipendono dal, non sono altro che il vantaggio e lo svantaggio che noi abbiamo dalle cose. E conobbe appunto Ludovico Galilei e mentre a differenza dei libertini che erano lontani dalla scienza moderna, non conoscevano, cioè non erano indifferenti con la rivoluzione scientifica e alla nuova concezione meccanicistica dell'universo, ecco, invece Hobbes fu attirato e attratto da questa nuova concezione. Qui egli, già da prima, ma soprattutto in questi anni, sviluppò tutto il suo pensiero filosofico in generale e poi anche politico. Fu un materialista convinto, tutto è corpo, ci sono solo corpi, anche l'anima è corpo, quindi l'anima muore col corpo. L'universo è una grande macchina che va analizzata e studiata nella sua composizione, nel suo funzionamento, attraverso le leggi del movimento, e fu un empirista radicale. I concetti sono puri nomi, esistono solo gli individui. Hobbes non fu mai un politico, non fece politica direttamente come Leibniz, come in passato, appunto Platone, fu uno scrittore di politica sollecitato in particolare dagli eventi reali, dalla situazione reale dell'Inghilterra. Egli vide le discordie religiose e scrisse combattendo la divisione del potere, cioè vedendo che il disfacimento della società inglese che lui conosceva era legato al fatto che c'era un contrasto fra le potestà, fra i poteri, fra la corona e il Parlamento, fra la Chiesa e lo Stato, e a causa poi delle teorie correnti della divisione dei poteri. E egli osservò che questa divisione dei poteri, che questo conflitto fra le potestà, crea una grande insicurezza proprio per la vita, che è il bene massimo dell'uomo, di ogni corpo, di ogni animale, e che quindi questa insicurezza deriva da un difetto di potere. E quindi le sue opere politiche hanno lo scopo di analizzare come dovrebbe essere uno Stato per garantire che abbia un forte potere che garantisca la sicurezza, perché la sicurezza è il bene più prezioso, perché dalla sicurezza dipende la vita. Il metodo utilizzato, questa è la sua grande modernità, il metodo utilizzato da Hobbes per derivare la sua politica, scienza politica, è il metodo deduttivo. Nel senso che Hobbes dice questa cosa, che noi possiamo avere, abbiamo verità e certezza solamente di ciò che facciamo noi stessi. Quindi riguardo alla conoscenza della matematica, poiché la matematica è una invenzione del pensiero dell'uomo, ecco, in questo campo noi abbiamo certezza. Invece riguardo alla natura, poiché la natura non dipende da noi, non siamo noi che la facciamo, ma ce la troviamo bella e pronta, ecco, riguardo alla natura non possiamo avere conoscenza certa, avremo una conoscenza probabile. E, invece, l'idea è questa, l'idea è che di tutto ciò che è il nostro potere, cioè di cui noi siamo autori, di questo abbiamo conoscenza certa. Poiché la società, lo Stato, è fatto da noi, il concetto di giusto e ingiusto dipende da noi, ecco, della politica abbiamo conoscenza certa, purché sia condotta in maniera deduttiva rigorosamente, a partire da principi stabili da cui appunto si deducono tutta una serie di conseguenze. E questi principi stabili da cui egli deduce poi tutta la sua teoria politica sono la natura dell'uomo. La natura dell'uomo, quindi l'analisi delle passioni dell'uomo, e quello che viene definito lo stato di natura. Come la natura è considerata una grande macchina che va analizzata nelle sue componenti, nel suo funzionamento, così anche lo Stato, la società, è una macchina che va analizzata per l'appunto nel suo funzionamento, nei suoi meccanismi. Questo Stato, che è una macchina artificiale, anzi un uomo artificiale, il grande Leviatano. Il Leviatano che il mostro, no, di cui si parla nel libro di Giobbe, quando Giobbe, dopo aver che sottoposto alla prova da Dio, ha subito tutti i mali possibili ed immaginabili, non smette di subire per l'appunto passivamente e chiede a Dio perché. E Dio gli risponde, ma non gli dà risposta, cioè parla a Dio ma non gli dà nessuna risposta, non gli dice perché gli ha causato tutti i mali che sta soffrendo, ma gli mostra il grande Leviatano, questo mostro invincibile, potentissimo, sopra cui non c'è altro, gli dice: vedi che il mostro, questo Leviatano, ecco, io sono Dio che ho fatto questo mostro, sono potentissimo, gli mostra solo la sua potenza. Ecco che allora il titolo di quest'opera di Hobbes, che si chiama Leviatano, che è la terza delle opere politiche che ha scritto, si rifà proprio a quest'idea della potenza e porta sulla prima pagina, in tutti i testi anche pubblicati in italiano, l'immagine di un grande uomo che sovrasta il mondo, che ha da una mano allo scettro, nell'altra la spada, ed è un uomo fatto di tanti uomini, cioè le braccia, tutte le sue membra sono costituite da tanti omincoli, per dire l'artificialità, l'unità degli uomini nel sovrano. E allora, per comprendere la costituzione dello Stato e come deve essere lo Stato, come naturalisti, parte dallo Stato di natura. Lo Stato di natura è un'ipotesi, ovviamente, un'ipotesi letteraria che deve giustificare la genesi dello Stato e soprattutto un particolare tipo di Stato, che però sia lo Stato assolutistico. Allora, nello stato di natura c'è un'uguaglianza di fatto di tutti gli uomini, un'uguaglianza di fatto che li porta a essere non amici gli uni con gli altri, ma nemici. Un'uguaglianza di fatto riguardo al potere e alla forza, dove per forza si può intendere sia la forza fisica, ma anche la forza mentale, l'intelligenza, perché Hobbes dice anche un debole può uccidere un erborutto, se è più furbo. Quindi, nello stato di natura c'è questa uguaglianza di fatto. Poi c'è una scarsità di beni. La scarsità di beni fa sì che molti individui desiderino le stesse cose e quindi siano messi in competizione per ottenere le stesse cose. Allora, con un meccanismo proiettivo, psicologico, adesso diremmo noi di proiezione, ciò genera diffidenza. Perché se io sono pronto a impossessarmi delle cose che appetisco e che desidero, mi aspetto, cioè, che anche gli altri no? Lo facciano. Di conseguenza diffido, ecco, nasce la diffidenza, e la diffidenza è ragione per l'appunto di competizione. E in che senso è ragione di competizione? Nel senso che ognuno si prepara alla guerra per avere ciò che vuole e tutti lo fanno. Quindi lo stato di natura è lo stato in cui tutti sono in guerra contro tutti. Nello stato di natura, questo è molto importante, c'è il diritto di tutti a tutto. Hobbes contrappone nettamente lo ius, cioè il diritto, alla legge. La legge implica l'obbligo. Il diritto invece per Hobbes è solo la libertà. La libertà di fare tutto ciò che è in mio potere, nel potere di un individuo, per preservare la propria vita, qualsiasi mezzo, quindi anche l'omicidio, qualsiasi cosa per la preservazione della vita e per avere i beni che servono a preservare la vita, è lecito tutto. Quindi il diritto nello stato di natura coincide con la libertà. Ecco perché la concezione di libertà in Hobbes è particolare. Nel senso che appunto il diritto naturale di tutti, di tutto, che tutti hanno su tutto e che pone nello stato di natura tutti gli individui contro tutti. Nello stato di natura quindi c'è la guerra di tutti contro tutti, l'uomo, uomo, ogni lupo, ogni uomo è lupo per l'altro uomo. Poi dice, non credete che è così? E fa un appello Hobbes al lettore, dice osservate. Osservate cosa facciamo noi, che concezione noi abbiamo dell'uomo, che concezione abbiamo dell'uomo. Basta vedere che mettiamo le nostre cose in cassaforte, basta vedere che quando andiamo in viaggio andiamo armati, considerando la società dell'epoca, che di notte è meglio non andare perché c'è sempre qualcuno che ti può ammazzare e derubare. Ecco, questo è l'uomo, l'uomo che diffida e che è lupo per l'altro uomo. E tutto questo nello stato di natura è aggravato dal fatto che gli uomini sono soggetti alle passioni e non c'è niente da fare. Sono asociali, soggetti alle passioni, perseguono esclusivamente, egoisticamente il proprio interesse. Fra tutte le passioni che Hobbes considera causa di guerra, una delle più importanti è la vanagloria. E qui Hobbes aveva di fronte la società aristocratica che frequentava, uomini ambiziosi, vanitosi e che presumevano di sé molto più di quanto non valessero. Per vanagloria egli intende il fatto che alcuni si aspettino una precedenza o una superiorità dagli altri. E quindi questa pretesa di valere di più, di essere superiori, porta anche questo alla guerra. Allora, nel Leviatano ci sono tre ragioni di guerra. Uno è il guadagno, appunto, il possesso dei beni per la sopravvivenza. L'altro è la diffidenza che porta alla guerra per la propria sicurezza e la gloria che porta alla guerra per ambizione. Tutti e tre però hanno come fondamento il potere, il desiderio di potere, che è un desiderio illimitato. Quanto più potere uno ha, tanto più desidera potere, anche perché è sempre nella condizione di sospettare che altri vogliano privarlo del suo potere. E quindi chi ha potere vuole ancora più potere per difendersi dagli altri, come dice una battuta, che Roma ha conquistato il mondo intero per autodifesa. E mi sono dimenticata di dire i titoli delle tre opere importanti di filosofia politica. Uno è le leggi naturali, gli elementi di legge naturale politica, il secondo è decide e il terzo per l'appunto di Leviatano. Allora, quando parla di potere, Hobbes intende l'insieme dei mezzi impiegati per ottenere un vantaggio futuro. Il potere può essere naturale, consiste nella bellezza, nella forza, tutte quelle cose che uno possiede naturalmente che egli utilizza per tenere sotto controllo gli altri, per esempio anche la capacità retorica, un grande fascino, queste cose qua. E l'altro potere strumentale che sono i mezzi, la ricchezza per esempio, le amicizie che servono appunto a controllare gli altri. Lo stato di natura, dicevo, è uno stato che è considerato una finzione letteraria. In realtà, dice Hobbes, possiamo considerare tre situazioni reali in cui c'è stato di natura. Possiamo pensare, a seconda, sulla base dei resoconti dalle Americhe, egli dice nello stato di natura si trovano gli americani e si trovavano in passato i barbari. E questo è uno stato di natura, una situazione pre-politica, cioè non c'è ancora uno stato civile. Un'altra situazione reale di stato di natura, cioè di guerra di tutti contro tutti, è la guerra civile, quella americana, la inglese. Questa è una situazione anti-statale. E poi nello stato di natura si trovano le nazioni. Le nazioni, perché laddove non c'è un potere superiore comune, tutte le nazioni sono tutte in guerra le une contro le altre. Tant'è che tutte le nazioni sono armate e sono sempre pronte a farsi la guerra. E questa è una situazione interstatale interessante che Hegel dirà contro la teoria della pace universale di Kant, con l'idea di un'Europa che possa essere unita, che ci sia un potere sovranazionale. Hegel, che era realistico, accetta la teoria hobbesiana della guerra di tutti contro tutti a proposito degli stati, della situazione internazionale, e che tanto qualsiasi, cioè secondo Hegel, anche ente sovranazionale è inutile, è innocuo, non serve a niente, perché questa è la situazione reale degli stati. Questo dice Hegel, ma desunto da Hobbes. Allora, per quanto riguarda la concezione di guerra, si intende non semplicemente la guerra guerreggiata, ma la disposizione manifesta alla guerra. La disposizione manifesta alla guerra significa che si fa un embargo, se c'è un embargo siamo già in guerra, quando siamo disponibili alla guerra è già la guerra. Per uscire, come si fa ad uscire da questa condizione, che è una condizione in cui il bene più prezioso, la vita, è a rischio in continuazione, in cui tutti sono nemici, in cui c'è la guerra, quindi l'insicurezza per la propria vita. Bisogna fare soccorso, bisogna chiedere in soccorso, chiamare in soccorso la ragione. Una ragione che per Hobbes non è, ecco, la retta ragione, perché tutto il giusnaturalismo, sia antico, della scolastica, sia di Cicerone, degli stoici, eccetera, facevano appello alla retta ragione, cioè il bene ed il male, il torto e la ragione, il giusto e l'ingiusto dovrebbero essere stabiliti dalla ragione quando è retta e dovrebbero corrispondere la rettitudine alla legge naturale, perché le leggi di natura, cioè, sono funzionanti, sono valide, funzionano rettamente. Per invece Hobbes dice che per quanto in cerca si vada della retta ragione, non la si troverà mai. La ragione non è, anche come quando intende la ragione naturale, Hobbes non intende neanche la facoltà razionale che serve a una conoscenza razionale, intende semplicemente un calcolo utilitaristico, trovare i mezzi più adatti dato un determinato fine. Qualsiasi mezzo mi possa portare al fine desiderato, quindi anche l'omicidio, anche il furto, eccetera, questo nello stato di natura è ragione, cioè è calcolo, puro calcolo, quindi non c'è niente di retto. La rettitudine, che è la linea retta, quindi anche fare bene, la persona retta che fa il bene, no? che ha una moralità interna, non esiste, non esiste. Allora, la ragione, intesa in questo senso, viene in soccorso. Vediamo in che maniera. Sotto forma di regole prudenziali. Anche il concetto di regola prudenziale è desunto dai libertini. Anche per i libertini in natura conviene essere prudenti. Gli animali si comportano prudentemente e questa è la loro razionalità. Allora, le regole prudenziali sono così. Poiché nello stato di natura la vita è a rischio, la regola fondamentale della ragione dice che bisogna fare di tutto per conservare la vita e quindi converrebbe la pace, converrebbe stare in pace, perché la guerra, cioè certo che porta alla morte, la pace almeno no. E questa regola dovrebbe essere osservata da tutti, però qui c'è un paradosso. Chi nello stato di natura, chi mi assicura che tutti osservano questa regola, cioè di stare in pace? Allora succede che se alcuni la osservano ma altri no, questi alcuni che la osservano diventano preda degli altri. Allora la seconda regola prudenziale della ragione è che è fondamentale rispettare i patti. Ma nello stato di natura le regole sono inefficaci, sono valide, ma sono inefficaci. Non sono inefficaci e nello stato di natura paradossalmente diventa imprudente seguire regole di prudenza, perché è imprudente mantenere un patto o mantenere la pace quando, se non lo fanno, gli altri non lo fanno, significa darsi in pasto al nemico. Quindi l'unica via per rendere efficace queste regole prudenziali è l'istituzione di un potere talmente resistente che renda svantaggioso agire contro di esso e quindi contro la legge. Condizione preliminare per l'istituzione di questo potere è un patto di tutti con tutti per uscire dallo stato di natura e istituire, per uscire dallo stato di natura, istituire uno stato, in questo caso quindi artificiale, che costringa a vivere secondo ragione. L'accordo è un atto della volontà e di conseguenza, come dicevo all'inizio, lo stato è un corpo artificiale. L'accordo che fonda lo Stato, questo accordo, questo patto di unione di tutti con tutti per fondare lo Stato, come scopo di costituire un potere comune, che implica la rinuncia da parte di tutti al proprio potere e tutti i poteri che uno ha. E quindi il trasferimento ad una persona, un terzo, dei propri poteri. Quindi lo Stato implica due rinunce, la rinuncia al possesso dei beni economici e la rinuncia alla forza fisica. Quindi la rinuncia dei beni economici significa la rinuncia al diritto di tutti su tutto e la rinuncia alla forza significa dare allo Stato tanta forza quanta basta a resistere a chi vuole violare il patto. Questo patto di trasferimento della forza, del potere a un terzo è il patto di soggezione. Quindi abbiamo un patto di unione e un patto di soggezione. Il patto di unione è l'accordo di tutti con tutti per uscire dallo stato di natura e il patto di soggezione è la rinuncia ai propri diritti e ai beni, al possesso dei beni e il trasferimento a un terzo di tutti i diritti e dei beni. Però questi due patti non sono separati ma sono un unico patto. Nel momento in cui c'è il patto di unione c'è anche il patto di soggezione. Ecco, si chiama dominio il potere sui beni economici, e si chiama imperio, il potere coercitivo dello Stato, che nel potere politico, nel corpo artificiale, sono uniti nella stessa persona. Allora, da questo fatto, così com'è congegnato questo patto, permette a Hobbes di delineare le caratteristiche del sovrano, della sovranità. Allora, l'irrevocabilità, cioè il patto è irrevocabile e questo deriva dalla sottomissione di tutti i singoli a un sovrano. La sovranità è assoluta e questo deriva dalla rinuncia ai diritti e dal trasferimento dei poteri al sovrano ed è indivisibile. E questa per definizione per Hobbes, perché il potere è potere solo se è in una persona, altrimenti non è più potere. Una sovranità che sia suddivisa o sono tre divisioni identiche, allora è uno, oppure non è più sovranità, ma c'è conflitto. E Hobbes aveva l'urgenza, insomma, del pensiero di Hobbes, degli scritti di Hobbes, era proprio quella di contrastare le divisioni dei poteri che hanno portato alla guerra civile. Quindi con il patto il sovrano è sovrano, i sudditi sono sudditi. Contro le teorie anti-assolutistiche, quelli più liberali, diciamo, contro le teorie del Parlamento, della Common Law, delle teorie portate avanti dai puritani per giustificare appunto la loro guerra contro la monarchia, Hobbes dice alcune cose, che il patto non è fra popolo e sovrano, perché il popolo si istituisce, si ha il popolo solo dopo il patto. E quindi non c'è un popolo che fa un patto col sovrano, ma una moltitudine, sono dei singoli individui che fanno il patto. E quindi non l'idea che il popolo ceda la sovranità al sovrano e poi la possa anche revocare, questa è impossibile, perché si ha popolo solo dopo il patto, prima no. Poi, per alcuni, per gli anti-assolutisti, e questo poi la prossima lezione sarà su Locke, che fonda insomma la teoria liberale, per gli anti-assolutisti alcuni diritti sono inalienabili, fra cui ci metterà il diritto di proprietà, Hobbes, la libertà, la vita, la proprietà. Per Hobbes non esistono diritti inalienabili tranne la vita. Tutti i diritti vengono alienati, ma non la vita, perché lo Stato si costituisce proprio per preservare la vita che lo Stato di natura non garantisce. Di conseguenza c'è la possibilità di resistere, la possibilità di resistenza quando lo Stato mette a repentaglio la vita dell'individuo, non del popolo, dell'individuo. Per esempio, mai uno Stato, un sovrano, può chiedere a un individuo di suicidarsi, mai può chiedere di accusare se stesso, per esempio, in giudizio. E il diritto quindi alla difesa anche di mentire, non solo di tacere, ma anche di mentire per il proprio interesse. E a coloro poi che dicono che la legge di natura è superiore alla legge civile, positiva, Hobbes dice che la legge è solo l'imposizione del sovrano, che semmai uno può seguire nel foro interiore, internamente, delle regole superiori, ma legge, in quanto obbligazione, è solo imposta dal sovrano. Quindi non c'è nessuna superiorità di una legge naturale o divina nei confronti della legge civile. Contro il common law, questa tradizione della giurisprudenza che secondo alcuni autori contemporanei, Locke, Will Pock per esempio, che dicevano che devono limitare l'attività legislativa del sovrano, allora Hobbes dice che la common law, la consuetudine non è legge, che la giurisprudenza è in vigore finché il sovrano tace, ma nel momento in cui il sovrano legifera contro la giurisprudenza tradizionale, la giurisprudenza azionale non c'è più. Cioè, solo l'imposizione, no? Il volere del sovrano è legge, per cui non è che il sovrano fa la legge giusta in base a un criterio di giustizia, ma è esattamente il contrario, giusto è ciò che dice il sovrano, cioè è la volontà della legge del sovrano, l'atto volontaristico, no? Ecco, Hobbes è stato considerato il precursore, l'iniziatore del positivismo giuridico, cioè il diritto è solo la legge scritta e tutto ciò che stabilisce la legge scritta è giusto e la pena è la violazione della legge e niente altro. Ecco, perché dice Hobbes? Quindi è giusto solo ciò che il sovrano comanda, perché dove non esiste potere, un potere comune, non c'è legge, e dove non c'è legge non c'è giustizia. Quindi per quanto riguarda in generale la superiorità delle leggi naturali sulla legge positiva, sulla legge civile, Hobbes dice che il sovrano stabilisce il contenuto delle leggi naturali. Per quanto le leggi naturali dicano, come per esempio i comandamenti divini, non uccidere, non rubare, queste cose sono leggi di natura corrispondenti a leggi divine, a decreti di Dio, Hobbes dice la legge stabilisce che cos'è omicidio e che cos'è furto e non la legge naturale. E quindi il contenuto delle leggi naturali è dato dal sovrano. E quindi il sovrano comanda senza limiti e il suddito obbedisce senza riserve, e questo è lo stato assoluto, insomma. La sovranità poi è indivisibile, perché qualsiasi dottrina che pretenda che la potestà, che la sovranità sia divisa, porta alla disgregazione dello Stato. Laddove c'è divisione del potere, lo Stato è già in frantumi. E la guerra civile, la disgregazione dello Stato, è il male peggiore, mentre lo Stato, uno Stato anche così autoritario, è il male minore. E quindi in che cosa, quali erano le dottrine e anche i fatti contro cui che combatte Hobbes all'epoca? Uno era la dottrina dei due poteri, Stato e Chiesa, e l'altro è la divisione dei poteri nello Stato, giudiziario, legislativo, eccetera. Hobbes dice che il sovrano ha le due spade, non solo lo scettro, ma la spada della giustizia e la spada della guerra. Perché, dice, le due spade devono essere assunte dalla stessa persona, dice Hobbes, queste sono le sue parole, nessuno può costringere legittimamente i cittadini a combattere e a sopperire le spese di guerra se non ha anche il diritto di punire chi non obbedisce. Cioè non ha senso che io ti costringo a combattere e se tu non vuoi non ho il potere di punirti, questo dice Hobbes. Quindi io ti costringo e ti punisco se non fai, no, quello che io ti ordino. Anche perché, dice, il diritto presuppone il potere di stabilire il torto e la ragione. E quindi chi possiede la spada deve tenere anche la bilancia, cioè la giustizia. I tre poteri cosiddetti, no? Il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, per Hobbes sono interdipendenti. L'indivisibilità di questi tre poteri in un unico sovrano, che può essere un uomo, ma può essere anche un'assemblea, e questo per rispetto a Cromwell, perché Hobbes tornò a Londra nel 51, quando c'era ancora la dittatura di Cromwell, e c'era la dittatura sì di Cromwell, anche se Cromwell aveva anche sciolto il Parlamento, veramente, no? Ma l'accusa che venne fatta a Hobbes è di voler amicarsi, no? Cromwell, non inimicarsi Cromwell, e visse tranquillamente sotto la dittatura di Cromwell, Hobbes. Allora dicevo, i tre poteri devono, sono indivisibili per questa ragione. Perché il potere di legiferare, che è del sovrano, il sovrano fa la legge, il potere di legiferare deve avere anche il potere della spada, altrimenti le leggi sono inutili, sono vane. Il potere della spada, cioè il potere esecutivo, presuppone il potere giudiziario, cioè l'esecuzione, cioè stabilire chi ha torto e ragione, eccetera. Il potere giudiziario a sua volta presuppone i criteri del giudizio, quindi le leggi. E quindi torniamo all'inizio, il potere legislativo è del sovrano, quindi tutto si tiene in questo senso. E l'altra questione è la questione dello Stato e della Chiesa. La Chiesa, che ha sempre avuto nella sua storia millenaria e nelle sue varie forme, la pretesa di essere un potere accanto e per certi diversi superiore. Tanto noi conosciamo anche le lotte per le investiture e Napoleone che si è messo la corona da sé, no? Proprio come gesto simbolico, eccetera. Ecco, l'argomentazione qui ce l'aveva sia con le sette anche presbiteriane, con i fanatismi puritani. Anche Locke non sopporta il fanatismo. E ce l'aveva poi anche con la Chiesa Cattolica. Diciamo che l'argomentazione è a favore della Chiesa Anglicana, la Chiesa Anglicana che è la Chiesa di Stato poi. E allora l'argomentazione in questo caso è abbastanza semplice. Due sono gli argomenti per stabilire che non ci possono essere due potestà, ma che c'è un'unica sovranità, un unico potere che è quello dello Stato. Uno, un'interpretazione antidogmatica del cristianesimo. Allora, lui fa una lettura molto approfondita della Bibbia e dice, riguardo prima del cristianesimo, se si legge la Bibbia, il potere dei profeti non era potere di chiesa, non era potere sacerdotale, spirituale, era un potere temporale, appunto, e basta. E qui accetta anche le teorie della religione come impostura, di cui abbiamo parlato all'inizio, il fatto che ci sono degli individui che inventano favole per controllare, per avere potere controllare e controllare il popolo. E, ecco, allora, se si legge attentamente la Chiesa, il potere di Mosè, di Giosuè, Salomone, eccetera, di Davide, Saulo, tutta, questi qua è esclusivamente potere temporale, nulla a che vedere con la spiritualità, col potere della Chiesa. L'altra, il cristianesimo invece scioglie un po' la diatriba, il conflitto, perché? Perché Cristo, allora dal punto di vista dell'interpretazione appunto del cristianesimo, lui dice noi non sappiamo niente, l'unica credenza, sono tutte le diatribe, i conflitti teologici, sono tutti artifici retorici che non portano a nulla. Non c'è nessuna evidenza, i miracoli sono fasulli, insomma, i rituali della Chiesa sono a volte anche negromantici, magici, ripetono anche riti pagani, tutte queste cose qua, è molto molto critico. L'unica cosa che si può credere è che Gesù è Cristo figlio di Dio, punto e basta, niente altro. E Gesù Cristo ha detto il mio regno non è di questo mondo, date a Cesare quel che è di Cesare. Quindi il cristianesimo stesso, Cristo stesso, ha sciolto il problema del potere della Chiesa, non c'è nessun potere se non appunto temporale. E d'altro canto chi dice che bisogna seguire la religione, seguire la legge divina, il Bobbs dice che la legge naturale obbliga al rispetto dei patti, e sto finendo. Quindi non c'è neanche però una distinzione fra sfera spirituale e sfera temporale. Questa distinzione fasulla, dice Hobbes, perché intanto è servita nella tradizione a contrabbandare la distinzione dei poteri. Siccome ci sono due sfere, allora si dice ci sono anche due poteri. Dice no, Hobbes, perché ciò che è spirituale spetta allo Stato. Perché, dice Hobbes, questa cosa qua? Ciò che è spirituale e ciò che è temporale è stabilito dalla ragione, non dalla fede. E la ragione appartiene, cioè stabilire quindi questa differenza razionale di ragione appartiene al potere temporale. Punto e basta. E la Chiesa? La Chiesa, un altro argomento interessante questo. Affinché ci sia un'alleanza di fedeli, cioè affinché una Chiesa possa deliberare, essa deve essere persona giuridica, perché solo una persona giuridica delibera, altrimenti non c'è neanche un'associazione, ci sono degli individui sparsi. Ma affinché sia persona giuridica, civile, deve essere un'assemblea, deve essere legalmente convocata. Per essere legalmente convocata deve esserlo da colui che ha il potere di convocare un'assemblea e di costringere anche gli ottosi. E questo potere ce l'ha solo il sovrano, quindi non c'è Chiesa. O meglio, Chiesa e Stato sono due nomi per dire un'unica cosa, cioè Stato. Allora adesso sto chiudendo. Vi dicevo che Hobbes è stato combattuto, non ve lo dicevo, lo dico adesso, è stato combattuto su tutti i fronti, da tutti, dagli assolutisti per il suo ateismo, la sua esplicita irreligiosità, e dai liberali, chiamiamoli così tra virgolette liberali, per il suo assolutismo. C'è una lettura, la bibliografia, la letteratura su Hobbes è sterminata. Ci sono coloro che vedono in Hobbes il precursore del moderno Stato totalitario. Ecco, in Italia, secondo me, il più grande studioso, secondo me, di Hobbes è stato Norberto Bobbio. E se si trova su internet questo libricino Hobbes dell'Einaudi, perché difficile, non so se si trovi ristampato o eventualmente alla Toletta, comunque su internet lo si trova, è veramente bellissimo, chiaro e proprio esaustivo. Ecco quindi, Norberto Bobbio fa anche una disamina della letteratura e dell'interpretazione data alla teoria politica di Hobbes, tra cui appunto questa che considera Hobbes un precursore dello Stato moderno totalitario, e dice Norberto Bobbio no, perché? Perché lo Stato è considerato una macchina esattamente come l'universo, una macchina, il paradigma del meccanicismo, mentre il totalitarismo ha una concezione organica dello Stato. Il totalitarismo concepisce lo Stato come una totalità etica, e questo sia solo con l'idealismo tedesco, a partire da Fichte, Hegel, eccetera. Lo Stato per Hobbes è una persona civile, artificiale, civile, e non una totalità etica. Inoltre, per il totalitarismo, il fondamento dello Stato etico è un popolo, con il suo spirito, il Volksgeist in tedesco, conosce le sue tradizioni, la sua lingua, la sua natura particolare. Invece per Hobbes il popolo, come abbiamo visto, si dà solo dopo il patto. Non esiste un popolo prima dello Stato. Sia popolo e Stato insieme. Prima dello Stato ci sono solo questi individui sparsi, asociali, e naturalmente asociali. Sono costretti nello Stato a stare in società, gli individui. Poi, non c'è neanche, c'è stata fatta anche una letteratura, la lettura un po' liberale di Hobbes, ma neanche questo si può dire secondo Norberto Bobbio di Hobbes, perché è vero che la concezione della legge di Hobbes, legge civile, tanto è convenzionale, e poi le leggi devono essere chiare, poche, chiare e semplici e conosciute, e talmente semplici da essere conoscibili, questo per permettere l'obbedienza, altrimenti c'è la possibilità di violare la legge per ignoranza. Per Hobbes l'ignoranza non è ammessa, ma l'ignoranza della legge non è ammessa, proprio perché la legge deve essere chiara e conoscibile. E c'è fra l'altro, sempre per la letteratura liberale, per la critica liberale di Hobbes, viene ammessa una moderata libertà economica. Ecco, a differenza di Locke che istituisce come diritto di natura la proprietà è stabilita dallo Stato per Hobbes, proprietà che viene distribuita perché gli individui, no, vivano accettabilmente bene. Ed è ammessa anche un'innocua libertà, una libertà nel foro interiore, ognuno crede quello che gli pare, ma una libertà in questo senso. Allora, Hobbes si batte per l'autorità e non per la libertà. Il diritto naturale a essere liberi non è contemplato da Hobbes, proprio perché la libertà per Hobbes è il diritto di tutti su tutto, dello stato di natura, che porta alla guerra. Allora, lo Stato non deve garantire la libertà dell'individuo, ma salvare l'individuo dalla libertà, cioè dargli la sicurezza. Quindi Hobbes contrappone la sicurezza alla libertà. Questo tema della sicurezza, poi per pura curiosità, viene ripreso da Dostoevsky nel Fratelli Karamazov, nella pagina del Grande Inquisitore. Il Grande Inquisitore, dove ciò che preme più a cuore agli uomini non è la libertà ma la sicurezza, perché l'uomo, come tutti i corpi viventi, è una macchina semovente che persevera nel suo movimento e vuole perseverare nel suo movimento. La sua legge è la legge naturale di perseverare nell'esistere. Ecco, quindi il bene più prezioso è la vita, non la libertà. E la libertà, quindi, di cui gode il suddito nello stato assoluto di Hobbes, non è un diritto ma una concessione del sovrano. Nel silenzio della legge uno è libero, ma non è un diritto, è una concessione. Non c'è libertà di pensiero nello stato assoluto di Hobbes, non c'è libertà di pensiero perché la sedizione e quindi tutte le teorie contro lo Stato nascono nella testa degli uomini. Quindi il controllo del pensiero, delle teorie, delle dottrine è fondamentale nello Stato assolutistico. E non c'è uguaglianza, non c'è l'uguaglianza. Nello Stato di natura c'è uguaglianza, lo Stato sociale civile c'è la disuguaglianza. Gli uomini nati uguali per natura devono diventare disuguali, una disuguaglianza per convenzione. Questo è un vecchio tema della sofistica, secondo cui gli uomini nello stato naturale, questi di antifonti, sono uguali e lo Stato li rende disuguali. Quindi Hobbes cos'è? E ho chiuso veramente, è un conservatore. Un conservatore ha tutti i tratti tipici del conservatore, del pensiero conservatore anche attuale, presente, cioè realismo politico, pessimismo antropologico. La concezione dell'uomo che ha Hobbes è veramente cinica, negativa, pessimistica e molto cinica. Una concezione anticonflittuale, quindi pacifica e anti-egualitaria della società. E poi una concezione della storia non dinamica, come per le teorie progressiste della storia, magnifiche, progressive sorti della storia, della storia che progredisce verso il meglio, verso la libertà per Hegel, verso il socialismo per Marx, verso un traguardo di riscatto, no? Come tanti movimenti, così anche millenaristici del passato. Così. La storia non è altro che un ripetersi perenne, sempre uguale e ciclico, di anarchia è stato. Ecco, è così. Un'ora.
Devo chiedere, avete delle domande. Quanto pesa la lezione per Machiavelli nella sua visione politica?
Sì, pesa molto. pesa molto, e Paolo Sarpi anche.
Grande fortuna in Inghilterra, questo forse è una cosa scontata, ma l'altra cosa che chiedo, se nel naturalismo seicentesco si matura o esistevano già delle idee che si contrapponevano alla cura malvagia, perché di là a qualche decennio uscirà il contratto sociale,
quello di Rousseau,
che capovolgerà questa visione rinascimentale che lui ha del diritto naturale della natura.
Allora, già la teoria, sì, questo sì, senz'altro, la natura non è semplicemente malvagia. Per Hobbes la natura, lo stato di natura è malvagio, perché gli uomini sono malvagi. Ecco. Ma già la teoria contrattualistica di Locke considera l'uomo non malvagio, è capace di bontà, capace di pace. E nella teoria di Locke ci vuole un giudice che dirima le contese, ecco, manca quello nello stato del naturale, altrimenti funzionerebbe. Ecco, quindi ci sono senz'altro. Anche le teorie del common law, della giurisprudenza come tradizione, considera l'uomo capace di legiferare positivamente senza un sovrano che imponga una legge coercitiva. Ecco, quindi concezione della natura dell'uomo come buona e positiva ci sono. Hobbes però ha bisogno, a parte il suo pessimismo, che è un suo pessimismo legato ai fatti non reali che ha, se non vissuto direttamente, conosciuto dall'esilio e che comunque ha visto, no? E ha previsto, e poi egli fu molto colpito dalla decapitazione del re, molto colpito queste cose. Lui poi frequentava appunto l'aristocrazia, sempre è stato vicino all'aristocrazia, non ha nulla a che vedere. Ecco, c'è una lettera, c'è uno scrittore, Macpherson, che dice che Hobbes tutto sommato anticipa la società borghese, considerando lo stato di natura come la società borghese costituita da individui liberi che competono individualisticamente per i propri interessi, in maniera egoistica. Ecco. Hobbes invece non era vicino alla borghesia nascente rappresentata al Parlamento, è sempre stato vicino all'aristocrazia. Quindi lui fu molto 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 colpito da questa cosa qua, e senz'altro la sua visione dell'uomo è legata a queste vicende, oltre evidentemente per sua convinzione anche naturale.
Da dove salta fuori il sovrano? Non ci ho mai fatto l'idea, come viene fuori il sovrano?
Cioè, come, non ho capito in che senso. In che senso?
Il sovrano assoluto decide tutto lui, da dove salta fuori? Un uomo?
Ecco, appunto, nel momento in cui si fa il patto di unione, il patto di unione, che è un patto di soggezione, significa demandare a una persona giuridica, che può essere un individuo che lui preferisce, o il monarca, o a un'assemblea, in omaggio al Parlamento e a la posizione dei puritani, o un'assemblea, che abbiano tutto il potere. Quindi la sovranità consiste semplicemente nel potere di fare leggi e nel potere di imporre l'esecuzione della legge.
Insomma, è un atto di scelta all'inizio?
Sì, sì, certo, è una scelta, è un atto volontario. È un atto volontario. Sì, di tutti quanti. Di tutti quanti, è un atto volontario, tant'è che appunto la società è artificiale proprio perché è nata dalla volontà degli individui. Naturalmente gli individui sono asociali e vogliono, per ragioni di sopravvivenza, diventare sociali, ma la società è artificiale, non, è contro natura la società, però. Mentre
non si pone la difficoltà di trovare, se sono fatti così, scelgono bene, non si pone questa domanda, come si fa a scegliere gente che dopo abbia il potere assoluto? Forse il popolo, quindi se lo prendono, se lo forza, oppure non lo fa, e la gente poi si mette insieme per decidere chi è quel cacchio di fare una contravenzione.
Allora, Hobbes fa la distinzione fra un potere acquisito con la forza nella guerra e il potere, quindi la sovranità, stabilita con patto. In entrambi i casi l'argomento di Hobbes è che la sovranità è assoluta e l'obbedienza al sovrano è senza riserve. Nel caso dell'acquisizione con la guerra, per la minaccia della morte, tanto che un popolo viene asservito a un altro popolo. Nel caso invece del patto, la costrizione all'obbedienza è legata dal fatto che gli individui delegano tutti i loro diritti, rinunciano a tutti quanti i diritti, mantenendo solo il diritto alla vita, e non possono, non hanno nessuna reale né in linea di principio possibilità di violare il patto e quindi di complottare o di combattere contro il sovrano. Cioè, mentre, e questo perché è impossibile, cioè gli individui sono vincolati perché il patto è fatto da ogni singolo individuo, quindi uno lo può violare, ma a suo rischio e pericolo, ma che tutti lo violano, questo è impossibile. C'è un'altra cosa anche da dire, mi sono dimenticata di dire a proposito appunto della legge naturale superiore. Coloro che dice la legge naturale o divina vale il foro interno, no? Nel foro esterno vale solo la legge civile. Dice poi Hobbes, se c'è qualcuno che vuol fare il martire, è fare il suo, nel senso che uno, se uno vuole seguire la legge divina, lo faccia pure, dice Hobbes, ma lui è obbligato ad obbedire alla legge civile. E quindi se viola il patto o se trama, affronti la morte. Questo si chiama obbedienza passiva. Obbedisco alla legge divina, ma mi sottometto alla legge civile.
I monachi al suo tempo erano per volontà di Dio?
Sì. L'idea, qui abbiamo proprio una fondazione tutta laica. Una fondazione tutta laica dello Stato assoluto. E questo per una ragione molto precisa, non solo per l'estremo laicismo di Hobbes, ma se il monarca assoluto avesse la sua legittimazione da Dio, la sua sovranità sarebbe limitata. E quindi il sovrano non è limitato da nulla. Quindi la sovranità deriva da un patto e non da Dio.
E quindi il cesaropapismo che ci fu in una certa fase di Roma per Hobbes poteva anche andare bene? Quando tutto il potere religioso e quello politico erano riuniti in una sola persona?
Sì, per Hobbes potere, sì, questo sì, senz'altro. D'altro canto non fa altro che rispecchiare una situazione di realtà, l'unione della Chiesa anglicana nello Stato, insomma, lo Stato che stabilisce il capo della Chiesa anglicana. Quindi non c'è distinzione dei due poteri, non c'è una Chiesa separata dallo Stato, quindi Hobbes non fa altro che rispettare un dato di fatto in questo caso. D'altro canto lo argomenta contro la Chiesa Cattolica in particolare e contro i presbiteriani, i calvinisti puritani più fanatici che vorrebbero contrapporre una legislazione divina, una norma superiore a quella dello Stato. Abbiamo finito.
Pensa di fare